la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8:05 iniziamo con il LAM, le previsioni del tempo per oggi, per domani. Claudio Tedelam, buongiorno Claudio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che giornata ci aspetta?
È simile a quella di ieri, con cioè lo sereno poco nuvoloso la mattina, qualche annuvolamento nel pomeriggio nelle zone interne, il rischio di qualche rovescio sulle zone appenniniche, sulla Miata in particolare. E i venti sono deboli, in prevalenza occidentali, le temperature sempre abbastanza alte. Anche oggi ci attendiamo valori intorno ai 35-36 gradi di massima. Non cambierà molto nemmeno per la giornata di domani, con cielo poco nuvoloso, velato e temperature sempre su questi valori, quindi minime tra i 19 e i 20, massime fino a 35-36.
Quando è che poi avremo un nuovo innalzamento della temperatura? Verso giovedì?
Sì, da giovedì in poi è previsto un ulteriore aumento, arriveremo anche a 37-38 gradi da giovedì in poi, ecco, quindi ci sarà un periodo un pochino più caldo con, appunto, a partire da giovedì, probabilmente almeno per una settimana.
Claudio Tei, buon lavoro, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
A Firenze, al Parco delle Cascine, torna Support Your Local Festival. Dal 5 giugno al 23 luglio a Ultravox, 8 serate a ingresso libero con il meglio della musica alternativa italiana. Più live e DJ set di artisti locali. Sabato 11 luglio, Ugo Crepa. Giovedì 16, Valerio Lundini e i Vazzanicchi. Venerdì 17, Babaman. Grande chiusura giovedì 23 luglio con Caos e i Green. Per tutte le info cerca Support Your Local Festival, una produzione pro Geas Family per Estate Fiorentina, in collaborazione con Nozze di Figaro, RF, Combo Social Club.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 9 luglio alle 20:30, dopo il Balacast, incontro con Noah alla vigilia del suo festival Reimagine Peace. A seguire proiezione del film Of Dogs and Men di Danny Rosenberg. Uno sguardo drammatico e carico di empatia ai giorni immediatamente successivi al 7 ottobre.
Dei soliti festival? Vieni allo Hijo! Tanta bella musica su palchi immersi nella natura. Dente, Edda, Francamente, Esterina, Prolex and Zach Blue, Mickey General e tanti altri. 10 imperdibili serate in una location unica.
Ogni tanto ti penso spesso.
Dal 4 luglio al 1 agosto, Hijo Music Festival a Piave Sant'Andrea di Compito, Capannori, Lucca. Info su centroculturalecompitese.it.
Ci sono un cuore e due capanne.
Contro Radio.
Sulla stampa locale di quest'oggi naturalmente ci sono i report su come è andata al Ponte Alpino, lo stop ai treni. Il primo giorno sono partiti i lavori al Ponte Alpino, l'Italia ferroviaria si è spaccata in due. All'altezza di Campomarte si è messa in moto la macchina organizzativa predisposta da Ferrovie, Comune di Firenze, Protezione Civile e Polizia Municipale. Insomma, sarà una questione molto complessa che andrà avanti ancora per questa settimana, così il Corriere Fiorentino, anche la Repubblica riporta la stessa notizia. Lavori dell'alta velocità, l'Italia divisa in due, Ponte Alpino, rivoluzione traffico, lavori all'alta velocità. Le questioni naturalmente non vanno sovrapposte. È stata una giornata campale particolarmente importante. Cerchiamo di capire con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, di fare il punto della situazione, di capire come è andata, come si svolge questa settimana. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, ci aiuta a fare un punto di questa prima giornata molto attesa la questione che su tutti i telegiornali nazionali, per intenderci, perché la questione ha riguardato veramente una parte importante del paese, non solo Firenze. Com'è andata?
Ma credo che il sistema su cui i vari uffici hanno lavorato per settimane, ne approfitto per ringraziare loro, la polizia municipale, tutti quelli che hanno contribuito a fare in modo che la città reggesse un'onda d'urto così importante, il sistema ha retto. Ovviamente abbiamo monitorato tutto fin da ieri mattina, assieme anche all'assessore regionale Boni, assieme a RFI, assieme a tutte le varie realtà coinvolte, per capire quali erano i punti di criticità che si sono manifestati nel corso della giornata al netto della bufera e dei guasti sulla Tirrenica, e abbiamo lavorato per apportare alcune modifiche, ad esempio sulla presenza degli addetti per dare informazioni anche non soltanto a Campo di Marte ma in altre zone, sulle cartellonistiche. Insomma, abbiamo cercato di prendere il buono che potevamo prendere anche dai suggerimenti che arrivavano da parte dei pendolari che hanno dovuto sopportare queste difficoltà. La città da questo punto di vista ha retto, il sistema era un sistema particolarmente complicato con centinaia di persone al lavoro e ha retto, l'operazione è partita perché ieri poi è stato tagliato il ponte ed è stato spostato il ponte, adesso i lavori procederanno per qualche altro giorno, le 100 ore campali le abbiamo definite con RFI, perché bisogna demolire le spallette su cui era appoggiato il ponte e poi ricostruirle, e tra qualche settimana ci sarà invece la fase di varo del nuovo ponte.
Questa dunque la situazione per quello che riguarda la questione, come dire, che investe direttamente il Ponte Alpino e naturalmente investe Campo Marte. Hanno risposto le persone, anche i pendolari, all'appello allo smart working? C'è stato traffico, ci sono stati dei momenti complessi, le navette sono grosse, sono ovviamente dei pullman gran turismo perché le persone che scendono dai treni sono tantissime, però c'è stato un alleggerimento da questo punto?
Sì, lo abbiamo notato e anche di questo ringraziamo tutti, dai sindacati che hanno spinto perché questo avvenisse, alle grandi imprese, alle medie imprese che si sono spese, alle istituzioni che hanno fatto la loro parte con i loro dipendenti. È stato un segnale importante anche di capacità di collaborare nel territorio. Questa era una sfida gigante, erano anni che si aspettava questo intervento e che per paura degli impatti che avrebbe avuto si è sempre rimandato fino a non poterlo rimandare più. Le cose vanno gestite quando dobbiamo farle. Io credo che questo sia stato un bel segnale, la collaborazione tra tutti i soggetti che ci consente di gestire anche momenti complessi è stata davvero importante, come la collaborazione dei cittadini, perché ci sono anche tante persone che hanno scelto di rimandare magari una visita in città, di cambiare modalità per arrivarci. Insomma, è stata una collaborazione importante tra tutti gli attori.
Assessore Giorgio, buon lavoro, grazie per essere stato con noi.
Grazie, buona giornata.
Yeah.
Poco alle 9 nell'ultima parte della newsline torneremo a parlare di carcere, perché c'è una nuova notizia che riguarda un disabile psichiatrico. La madre dice che è stato picchiato, che ha la mandibola rotta. Insomma, ogni giorno si succedono e si susseguono notizie sempre più gravi su quel versante lì. Ne parleremo più tardi alle 9. Alle 8.40 con Chiara Brilli invece il rapporto sul mondo dell'artigianato con Ebret. Adesso restiamo sulle questioni che riguardano la mobilità, perché c'è un'importante novità che riguarda il nodo viario Bagnese-Scandicci, cioè quella parte di città, quella parte di Firenze all'altezza dell'ospedale di Torre Galli, il quartiere 4 che guarda verso Scandicci. Ci saranno lavori dal 2027 per fare che cosa e cambiare come quel punto importante, perché è un punto sempre di traffico abbastanza congestionato, soprattutto per la presenza di un semaforo. Il presidente del quartiere 4 di Firenze, Mirko Tormentoni, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Raffaele, buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di radio.
Allora, di radio, vabbè, voi siete abituati a passare da una radio a un'altra, diciamo così.
Alla trasmissione settimanale, dirà, sì.
Allora, dicevamo, un nodo viario cruciale dell'area metropolitana del quartiere 4 e Scandicci. Ci sono stati molti ostacoli patrimoniali, burocratici, è stata lunga, ma che cosa accadrà a breve?
Finalmente siamo all'approvazione del progetto esecutivo, quindi abbiamo, come dire, sfondato tutti gli ostacoli che per anni hanno allungato i tempi di questo progetto, che aspettavamo da tempo insieme al comune di Scandicci, per fluidificare il traffico di questo incrocio che, insomma, molti ascoltatori sicuramente hanno presente, perché venendo da via delle Bagnese per tornare verso Scandicci, verso il quartiere 4 o viceversa, si trova spesso la coda, soprattutto negli orari di punta, e ci si imbatte in quel semaforo, appunto, che è all'incrocio tra via delle Bagnese e via di Scandicci. Con questo progetto praticamente si realizza una sorta di rotatoria, anche se non è una vera e propria rotatoria, una sorta di rotatoria intorno al distributore. Il distributore che c'è lì all'angolo si resta, appunto la strada non avrà più l'incrocio semaforico, e quindi la cosa importante da sapere, da immaginare, diciamo, è che non ci sarà più la coda al semaforo, ma si farà con un senso unico a girare, diciamo così, tutto un giro intorno al distributore. Quindi venendo dalle Bagnese, venendo da, diciamo, dal Galluzzo, si gira a destra, e girando intorno al distributore ci si mette poi su via di Scandicci in direzione Torre Galli, in direzione Firenze, oppure si rigira intorno e si torna su via di Scandicci in direzione Scandicci o in direzione Ponte a Greve, per le numerose persone come me che, diciamo, venendo da zona Galluzzo, proseguono verso il Ponte all'Indiano, e allora conviene entrare dentro San Giusto e andare, arrivare a Ponte a Greve e arrivare al Ponte all'Indiano. È un flusso quindi importante per il quadrante sud-ovest dell'area metropolitana, non è un semplice incrocio di quartiere, diciamo così.
No, è un flusso molto importante che crea, come dire, confusione in un punto di accesso al quartiere 4 e alla città di Firenze. Però saranno realizzate anche aree verdi, saranno piantati nuovi alberi, cioè è un progetto più ampio, diciamo così.
Sì, sicuramente. Allora, intanto dobbiamo sapere, per conoscenza, uno dei problemi diciamo che ha fermato, che ha rallentato molto il procedimento di questo progetto è l'aspetto patrimoniale rispetto alla villa di Torre Galli. Non so se ce l'avete presente, no? Lì accanto all'ospedale c'è questa villa storica che è un pochino leggermente in collina quando comincia a salire. E lì i terreni, diciamo, dovevano essere in parte espropriati, un pezzetto per fare questa infrastruttura viaria, ma sull'esproprio ci sono stati dei contenziosi e poi c'è stata anche la sovrintendenza, perché siamo in un territorio a vincolo paesaggistico importante. E quindi poi c'è stato anche, come dire, le indicazioni, le prescrizioni della sovrintendenza. E infatti questo filtro verde ha un doppio fine, paesaggistico, proprio relativo anche alle prescrizioni della sovrintendenza, sia ambientale. Quindi saranno piantati diversi alberi intorno a questa diciamo, chiamiamola specie di rotatoria di nuova viabilità. Diversi alberi, aree verdi con arbusti a fare un po' da rotatori, da spartitraffico. Inoltre verrà allargato il marciapiede su via di Scandicci lato case, e quindi sarà anche una migliore fruibilità pedonale della stessa area. Quindi direi che nel complesso sarà un progetto di sicuro miglioramento sia a livello viario che ambientale che pedonale.
Uno stanziamento di 1,5 milioni di euro, di cui 1,3 milioni coperti con fondi RFI per le opere compensative al nodo fiorentino dell'alta velocità. I lavori dovrebbero iniziare a inizio 2027 e dovrebbero durare 9 mesi, quindi l'anno prossimo si vedrà un pezzo di città cambiare da questo punto di vista. Mirko Torventoni, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto, un abbraccio a tutti.
È un periodo un po' pesante, amore, a sta festa di merda ci vorrei morire, però tu mi guardi ancora, ma non so che cosa dirti, hai quello sguardo triste o quella voglia di sparire, esco fuori forse per andare, tu con la tua sigaretta che mi fai fumare, e parliamo del futuro, tu hai paura dei 30 anni, voglio scrivere canzoni, però devo lavorare. E vabbè, salgo da te. Hai dischi molto belli e mi fai ridere. Mi dicevi che volevi andare in Cina o Sud America. America. Sei così bella da guardare, io però non ho più tanta voglia di parlare, sono sempre fuori posto, sai, dovrei partire per trovare un senso, spero tu mi possa perdonare. E vabbè, salgo da te, hai dischi molto belli e mi fai ridere, mi dicevi che sono
Mancano 3 minuti alle 8:30, arriva il giornale radio di Popolare Network, che ci risentiamo subito dopo. Arriva Chiara Brilli con il rapporto annuale di Eberet sull'artigianato in Toscana. Noi torniamo alle 9 con un nuovo focus dedicato al carcere fiorentino di Sollicciano. Restate con noi.
Popolare Network, Popolare Network.
State ascoltando Radio Popolare.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Ad Ankara, in Turchia, si apre oggi il vertice annuale della NATO, vertice che arriva in un momento di profonda frattura fra Stati Uniti e Europa. Trump chiederà nuovamente ai paesi europei di aumentare le loro spese per la difesa. Lo scorso anno era stato annunciato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Ora l'amministrazione americana si aspetta dei piani concreti. E ad Ankara ci sarà anche Zelensky, che chiederà agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per proteggere l'Ucraina dai bombardamenti russi.
I negoziati per un accordo finale Iran-Stati Uniti non cominceranno fino a quando non ci saranno più minacce, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ieri Trump aveva minacciato nuovamente Teheran di riprendere la guerra. Sulla carta dalla firma del memorandum d'intesa il mese scorso le due parti si sono date 60 giorni per arrivare appunto a un accordo complessivo. La Repubblica Islamica però sta facendo capire come dal suo punto di vista le trattative vere e proprie non siano ancora cominciate. La notte scorsa una petroliera nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato.
Emmanuel Macron è a Damasco, è il primo leader europeo a visitare la Siria dopo la caduta di Assad alla fine del 2024. Il presidente francese ha incontrato ieri il neo leader siriano al-Shara. Oggi sono previsti altri incontri. Con Macron viaggiano i rappresentanti di importanti imprese francesi.
L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, già coinvolto in passato in altre vicende giudiziarie, è indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è di essere il mandante, ma al momento non si sa perché avrebbe ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa del conduttore di Report il 16 ottobre dello scorso anno. Alcuni giorni fa erano state arrestate 4 persone sospettate di aver eseguito gli ordini di Lavitola. Nel 2023 una sua foto insieme a Ranucci scattata in un ristorante controllato dall'imprenditore fu pubblicata dal quotidiano Il Riformista. Per me Walter è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni, dice questa mattina a Repubblica il conduttore di Report dichiarandosi sconvolto.
A Pavia è stata cancellata la scritta nazista contro il sindaco Michele Lissia, scoperta ieri sul muro esterno di un'abitazione vicino alla stazione ferroviaria. Lissia Raus erano le parole tracciate con uno spray e su cui indaga la polizia. Il sindaco ha commentato parlando di vicenda poco piacevole e di gesti da marginalizzare.
Alla fine, di fatto, il patentino antifascista è saltato. La fiera della piccola e media editoria, Più Libri, Più Liberi, ha dichiarato che valuterà anche le candidature a partecipare di chi non ha firmato l'adesione ai valori antifascisti che in teoria sarebbe stata necessaria per l'edizione di quest'anno. La richiesta, che era stata annunciata dall'organizzazione, aveva causato una clamorosa contestazione da parte della Presidente del Consiglio Meloni. Lo scorso anno la manifestazione era stata al centro di polemiche per la presenza di una casa editrice di estrema destra, Passaggio al Bosco.
Ai mondiali americani il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti battendoli 4-1. Inutile la presenza in campo del centravanti della squadra di casa dopo le pressioni di Donald Trump, che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Nelle ultime ore è uscito dal torneo anche il Portogallo, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Stasera le ultime due gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 17 sulla panoramica, tratto chiuso tra il bivio con la variante di Balico Baccheraia e Ronco Bilaccio per lavori. Code in uscita a Calenzano provenendo da Roma. Verso Roma per veicoli fermi, 2 chilometri di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Sud e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Festival Au Désert. Torna a Firenze lo straordinario incontro tra culture in musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Mercoledì 8 al Park, Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net.
E la tua 5 per 1000 guarda oltre, sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
L'Arts Rock Fest 2026, ai giardini pubblici di Chiusi, 3 giorni di musica nazionale ed internazionale ad ingresso gratuito. Dierhoff, Cardinals, Jordi Grip, Tagada, Plantoid, Heartworms, Skinner, Quercia e Acanto. All'Arts Rock, anche Open Book, il festival di editoria indipendente, mercatino dell'artigianato, fiera del disco, area food e DJ set. Dal 10 al 12 luglio, l'Arts Rock Fest. Info su larsrockfest.it.
Reimagine Peace. Dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor. Il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
A Firenze, in collaborazione con Controradio, presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico ESIA Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube. Controradio è un'iniziativa del progetto ESIA Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Controradio.
As I go, I live in make-believe. No one hears you calling. Where do you hide if you don't know who you are? But you love it and you're not the same. So don't fear it now. Watch me go, I'm the greatest.
il focus sull'undicesimo rapporto annuale dell'artigianato toscano.
Bentrovati e bentrovate, siamo anche sui nostri canali cross mediali, dunque visibili anche su Controradio TV e come vi abbiamo anticipato, al centro di questo speciale il rapporto economico annuale dell'artigianato toscano con i dati finali sul 2025, le previsioni per il 2026, i commenti, le riflessioni, le possibili soluzioni e gli strumenti messi in campo. Saluto subito l'ospite che già ci ha raggiunto in studio, la presidente di Ebret, Monica Stelloni, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
L'ente bilaterale dell'artigianato toscano che ha compiuto 35 anni nei mesi scorsi, garantisce al comparto misure di sostegno al reddito, innovazione, welfare, uno strumento davvero importante che si è rivelato anche imponente come macchina per venire incontro al comparto dopo la gestione pandemica. Stelloni, davvero un qualcosa che fa rete a carico e a sostegno di un artigianato che deve ripensarsi ma che ha bisogno anche di sentirsi sostenuto.
Sì, assolutamente sì, l'ente bilaterale ha sostenuto soprattutto negli ultimi anni questa grandissima sfida di mantenere attaccati, diciamo, ai posti di lavoro, ai lavoratori, alle aziende, cioè consentire che attraverso il fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato i lavoratori potessero fare usufruire della cassa integrazione, e la Toscana purtroppo è la prima regione italiana per tiraggio, cioè anche sia per volumi proprio che per quantità nell'erogazione. Quindi la situazione è molto difficile e contiamo che questo strumento possa servire a traghettarci fuori da questa crisi.
Una crisi che è stata fotografata, analizzata ma anche vista in prospettiva come tendenze, dicevamo al centro il rapporto che è stato presentato nei giorni scorsi a Firenze. Sentiamo dunque i particolari, una sintesi dal coordinatore del rapporto, il ricercatore Riccardo Perugi, e poi li commentiamo insieme.
Diciamo, il rapporto fa un quadro del 2025 e prospetta anche alcune previsioni sul 2026. Veniamo da un anno sicuramente molto difficile per le imprese artigiane, che offre un bilancio in chiaroscuro sostanzialmente degli andamenti a consuntivo. È andato bene il fatturato, però sono calati molto i margini e quindi questo è un punto di debolezza molto forte. Sono ripresi un po' gli investimenti, però sempre su un livello ancora molto moderato. Quindi in generale possiamo dire che ci sono alcuni elementi di crescita, ma insieme ad alcune fragilità che sono molto forti, soprattutto sul piano occupazionale. Si sono persi 3.500 dipendenti in artigianato, quindi è il 2,6% in meno, con flessione anche molto forte, per esempio nel sistema pelle, dove sono stati persi il 10% dei posti di lavoro. Quindi la situazione è un po' a macchia di leopardo, e vediamo anche una situazione interessante però sul fronte delle imprese che sono state in grado di innovare e che hanno messo a segno dei risultati molto significativi, con crescita di fatturato anche del 5-10%, la media regionale è stata del più 1,6% in termini di fatturato. Quindi le indicazioni che emergono sono chiaramente verso la necessità di fare un salto di qualità, prima di tutto dal punto di vista imprenditoriale, nel senso che serve la capacità di interiorizzare all'interno delle imprese artigiane la capacità di innovare e anche di fare rete fra di loro, e anche di rinnovare la composizione del proprio nucleo imprenditoriale. I giovani sono ancora pochi, ma le imprese che hanno all'interno del proprio nucleo imprenditoriale dei giovani hanno dei risultati molto positivi.
Ecco, sono persi posti di lavoro, occupazione, con anche lo scenario internazionale, tutte queste difficoltà all'orizzonte, c'è un trend di anche preoccupazione in questo senso, verso dove si rischia di andare, se è possibile dirlo?
Sì, noi abbiamo formulato tre scenari proprio in relazione alla crisi attualmente in corso in Medio Oriente. Tre scenari perché la nostra indagine, che è su quasi 800 imprese artigiane, è stata fatta nel mese di febbraio, quindi prima dello scoppio del conflitto fra Stati Uniti e Iran, in cui le tensioni internazionali già erano presenti, ma chiaramente le aspettative degli imprenditori non avevano ancora pienamente incorporato le conseguenze della crisi. Quindi c'è uno scenario sostanzialmente che riguarda una risoluzione veloce del conflitto, e questo ormai è superato, è prevedibile. prevedevamo una diminuzione molto limitata del fatturato, almeno 0,3%. C'è poi uno scenario che considera un conflitto che dura, però che ha una portata circoscritta, in quel caso scenderemmo almeno 1,3%, nel caso invece gli esiti del conflitto dovessero perdurare nel tempo e anche avere una portata più ampia dal punto di vista geografico, arriveremo almeno 3,3%. Quindi le situazioni sono molto differenziate, teniamo conto che lo scenario del meno 0,3%, 8 settori su 14 hanno risultato positivo, nello scenario peggiore tutti e 14 settori vanno in negativo, quindi ci sono anche delle ripercussioni all'interno delle singole filiere.
Perfetto, grazie.
Grazie.
Riccardo Perugi che ci sintetizzava i dati che emergono da questo rapporto, Monica Stelloni, presidente di Ebret. Sicuramente ci sono dei fattori positivi che però non bastano, non basta leggere solo il fatturato, dicevamo e diceva Perugi, ma davvero ci sono delle tendenze che preoccupano e che fanno sì che insomma il comparto debba essere sostenuto all'insegna dell'innovazione e degli strumenti per un cambio anche generazionale. Come legge questo movimento?
Ma assolutamente dobbiamo tenere conto che siamo dentro i distretti, no? Dentro un modello che ha caratterizzato per decine di anni il nostro sistema produttivo e in questo c'è una forte contrazione delle filiere che riguarda soprattutto la pelle e in questo rapporto vediamo due elementi, quello su cui abbiamo scelto un pochino di approfondire era sia gli aspetti di innovazione che quello che riguardava la presenza dei giovani, perché ci aveva colpito il fatto che oltre il 30% degli addetti all'artigianato siano giovani e volevamo capire se erano giovani che entravano nel comparto e poi uscivano, perché era un primo ingresso per poi uscire e andare verso altri lidi, oppure se erano una prospettiva. Per quello che vediamo dal rapporto, possono essere una prospettiva perché coniugati all'innovazione, che è quella che fa spostare poi anche i dati del fatturato, ci danno un
aumento. Quindi i giovani in testa alle imprese portano a un aumento di fatturato e questo però deve essere sostenuto.
Certo, i giovani che sono diciamo in testa alle imprese portano un vantaggio sia quando sono esclusivamente giovani che quando sono in mix anche con persone meno giovani. Quindi questo ci darà anche modo, vorremmo approfondirlo ulteriormente per capire come si possono anche, come si può non perdere le competenze che sono dentro l'artigianato.
Questo è proprio anche un cambio culturale, è stato detto anche durante la presentazione del rapporto, non si può pensare di cambiare la mentalità di un artigiano che per decenni della sua vita professionale e umana ha impostato la produzione e la sua identità produttiva in un certo modo, ma possiamo far sì che venga affiancato e poi che prenda il testimone un giovane che ha anche contestualmente è permeabile rispetto a quelli che sono gli strumenti di oggi per innovare il comparto.
Sì, c'è una grande novità che questi giovani che entrano nel mercato del lavoro e in particolare nell'artigianato hanno molta voglia di sperimentarsi e anche di vivere con ritmi diversi. Quindi l'artigianato, diventare artigiani, consente anche probabilmente di avere maggior controllo sulla propria vita, no? Quindi di non essere dentro un meccanismo che è forzato da un sistema che probabilmente insomma va stretto a questi giovani.
Naturalmente l'innovazione tecnologica l'ha fatta da padrona come riflessione in prospettiva, si è parlato anche di intelligenza artificiale, del suo uso e anche del suo controllo con finalità che possano mantenere una sostenibilità sia di diritti che economica che di forza lavoro.
Sì, il tema non è la tecnologia in sé, no, ma è come si organizza e come si applica. Quindi l'innovazione positiva, perché sicuramente consente di fare molti passi avanti e anche di migliorare, cioè di far sì che l'artigiano possa occuparsi del suo prodotto e della sua attività senza perdersi in altre attività che sono che consentono di stare sul mercato. Quindi però la tecnologia diciamo utilizzata per l'uomo e non l'uomo a servizio della tecnologia. Quindi questo è l'aspetto, cioè alla fine una tecnologia che si trasforma in un monopolio, quello che vediamo in questo momento anche con l'intelligenza artificiale, no? Le scelte di Anthropic di non mettere alcuni modelli a disposizione perché sono molto pericolosi e quindi bisogna per forza avere un sistema che non deve essere regolatorio in senso stretto, ma considerando che il lavoro si va adattando attraverso, anche l'artigiano si adatta introducendo la tecnologia ma non diventandone mai schiavo.
E tornando a quei valori fondanti, insomma, dei diritti dei lavoratori che devono essere alla base, mai dimenticati, anche per cercare di invertire quella che è la tendenza demografica, no, di riduzione sia occupazionale che qualitativa del comparto.
Sì, perché allora oltre 3.000 dipendenti persi, il numero di imprese consistente persa è un calo che ormai continua da più di 10 anni, quindi noi dobbiamo anche pensare a come si preservano queste competenze e a come si trasferiscano sulle spalle. Un dato di fatto che veniva fuori già dai precedenti due rapporti, che sia i lavoratori, che sono moltissimi appartenenti alla parte, i baby boomers, no? Quindi in uscita, che i datori molto anziani, chiaramente creavano una preoccupazione per il futuro, nella perdita di competenza ma anche nella perdita di un pezzo consistente del sistema produttivo che si è continuamente adattato a quello che accadeva. Quindi i giovani possono consentire questo passaggio, avendo molte più competenze in questo ambito, possano portarle dentro le aziende e consentire un'innovazione. Vediamo che insieme all'innovazione il fare rete è l'altro elemento qualificante.
Stiamo cercando di dare alcune parole chiave che possano davvero sostenere la riflessione e il rilancio del sistema manifatturiero, la formazione sicuramente, ma anche il venire incontro ai territori, capirne le fragilità.
Assolutamente, anche in questo c'è un tema che appunto riguarda l'innovazione e riguarda la digitalizzazione, perché comunque solo fra il 6 e il 10% dei comuni nel nostro paese sono coperti, hanno una copertura, quindi in questa scelta anche delle giovani generazioni di rimanere fuori dalle città, di rimanere nei territori, di farli vivere e lavorare nel territorio, è una scelta che può essere fatta solamente se c'è questa garanzia, cioè se c'è tutta la tecnologia raggiungibile anche dalle aree interne che oggi sono molto scoperte e se ci sono i servizi.
E se c'è anche la fiducia del sistema finanziario, dell'accesso al credito, che senz'altro è un volano importantissimo di recepimento dei bisogni economici.
Sì, l'accesso al credito, anche su questo Banca d'Italia ci ha dato dei dati, ci fa vedere che comunque il credito nei confronti degli artigiani negli ultimi anni è un po' migliorato, però chiaro che in una situazione così difficile adesso cala la richiesta, no, di questo credito, quindi siamo in una situazione di stallo. Sappiamo benissimo che i giovani, avendo meno garanzie da dare, hanno maggiori difficoltà.
Durante la presentazione del rapporto naturalmente è intervenuto anche il direttore di EBNA, l'ente bilaterale nazionale dell'artigianato, si è fatto il punto anche di cosa c'è bisogno a livello istituzionale, nazionale, cosa si chiede al governo in un momento in cui abbiamo raccontato una stratificazione delle crisi, non solamente un'emergenza geopolitica attuale.
Sì, l'emergenza geopolitica peggiora la situazione, però di fatto serve una politica industriale, dove anche gli altri settori ovviamente sono incardinati, perché è tutto un sistema. Lo vediamo in Toscana, il 9 ci sarà lo sciopero dell'industria, ma è uno sciopero che parla sia all'artigianato che al commercio che ai servizi, alla logistica, perché sono sistemi che ormai sono talmente interconnessi che non possono esistere in maniera distinta l'uno dall'altro. Quindi senza una vera politica industriale noi non siamo nelle condizioni di comprendere come stiamo in uno scenario mondiale ed europeo che così complesso.
Lei lo ha detto anche nella sua relazione conclusiva, lo sciopero del 9 dell'industria chiama in causa anche l'artigianato. Torneremo naturalmente a parlare delle mobilitazioni anche sul nostro territorio. Si conclude qui lo speciale dedicato al rapporto economico annuale dell'artigianato toscano a cura dell'Osservatorio Imprese Artigiane di Ebret. Grazie alla Presidente Stelloni per essere stata con noi.
Grazie a voi. Grazie.
Rimandiamo la linea sempre in Newsline al nostro Raffaele Palumbo con ulteriori approfondimenti, ospiti e interviste.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Torna Montescudaio Film Fest, 3 giorni dedicati al cinema e alla regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli. Venerdì 10 luglio, Keaton vs. Chaplin, il cinema comico diventa arte. Film muti con accompagnamento di musica jazz dal vivo. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Weekend d'autrice, Susanna Nicchiarelli, una visione politica del privato. Tutte le sere dalle 19, talk con l'autrice. Alle 20.30, apericena nel parco con vista sull'arcipelago. Sabato 11, Cleo dalle 5 alle 7 di Agnès Varda. Domenica 12 Miss Marx di Susanna Nicchiarelli. Posti limitati. Prenotazione consigliata al 348 47 067 48. Costo 15 euro.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
Florence Colin, anni 80, musica club in performance. Dal 2 luglio al 20 settembre, Mad Murati Art District di Firenze ospita la mostra dedicata alla scena New Wave fiorentina, a cura di Bruno Casini e Valentina Genzini. Foto, vinili, memorabilia, moda, teatro e installazioni, talk, cinema e incontri raccontano un decennio creativo tra Litfiba, Diaframma, Neon, Tenex, Controradio, Magazzini Criminali, Krypton e PT Trend. Ingresso libero dal martedì al sabato, 14.30, 19.30. Estate fiorentina 2026. Open City 2026 a Scandicci è il gusto dell'estate. Cinema, musica, danza, teatro, incontri e performance da giugno a settembre. Info scandicciopencity.it.
Dal 3 al 22 luglio, nuovi eventi musicali e il Circolo Arci Le Bagnese presentano i concerti di Open Ring Scandicci. Mercoledì 8 luglio, omaggio a Rino Gaetano.
Contro Radio.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:06 minuti, seguiteci alla radio sui nostri canali analogici e digitali, seguiteci anche in video con la Controradio TV sui nostri social, perché che torniamo su Sollicciano, torniamo sulle carceri, torniamo su una situazione che è al limite dell'inverosimile. Noi praticamente abbiamo una trasmissione a settimana, soprattutto d'estate, per raccontare che cosa sta accadendo nel carcere fiorentino, ma anche in quello pratese, in altre realtà quantomeno della Toscana, perché prima di tutto ci chiediamo che fine hanno fatto i detenuti che dovevano essere trasferiti dalle sezioni del carcere di Fiorentino di Sollicciano, sequestrate dalla magistratura. Ma mentre ci ponevamo questa domanda, è arrivata la notizia che con una direttiva interna il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, ufficio detenuti e trattamento, ha disposto che gli istituti penitenziari utilizzino tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato, stiamo leggendo virgolettato, e se necessario anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compresa in via estrema, per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra. Allora, io saluto e ringrazio Eleuterio Grieco, che è il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, che ha reso noto questa notizia. Buongiorno a lei, ben trovato, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
Saluto anche Sofia Ciuffoletti, direttrice dell'Associazione Alto Diritto, ricercatrice del Centro Interuniversitario ADIR. Buongiorno Ciuffoletti.
Buongiorno.
Buongiorno anche ad Emilio Santoro, professore di filosofia del diritto UNIFI e presidente del Comitato Scientifico di Alto Diritto. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Tra poco stiamo provando a collegarci anche con il garante dei detenuti regionale, Giuseppe Fanfani. Lo sentiremo tra poco. Però, Eleuterio Grieco, partiamo dalla sua denuncia. Ci racconta questa storia per iniziare.
Questa storia la sanno un po' tutti. Dopo la, diciamo, l'azione della magistratura, abbiamo preso contezza della chiusura di queste 7 sezioni, per cui per noi non era una novità, perché più volte come UIL abbiamo denunciato questa situazione di condizione non civili del carcere di Sollicciano, per cui quando è arrivata abbiamo detto: come al solito deve mettere mano, perché visto che l'amministrazione penitenziaria non ha risolto nulla in questi anni, qualcuno doveva iniziare. Certo è che subito dopo arriva questa nota, e io quando l'ho letta ho pensato, dico, qui siamo ormai alla barbarie della pena, perché non è possibile accettare in un'era dove andiamo nell'intelligenza artificiale ancora far dormire persone a terra, cioè veramente. E la Toscana, tra l'altro, nel 1786 ha tolto la pena di morte, e noi proprio dalla Toscana iniziamo a fare delle cose che mai mi sarei immaginato con tanti anni di sindacato, vedere una direttiva del genere. E certamente non è accettabile, non è più accettabile. Ma la cosa grave è che i primi 66 detenuti che sono stati trasferiti, poi c'è un'altra mandata di 44, si dovrebbe arrivare a 240, sembra, e non ci sia spazio nella regione Toscana. E questo è un problema, credo, anche nazionale, che vada aperta una discussione, e penso che sia il momento di aprirla, e che anche qui l'Europa deve battere un colpo, perché aumentano di 350 detenuti al mese e non è più possibile continuare in questo modo.
È chiaro,
perché
è chiaro.
La situazione è critica, veramente è critica.
È insostenibile. Sofia Ciuffoletti, prima citavamo l'Europa, viene in mente sempre Strasburgo, la Corte Europea per i diritti dell'uomo, e viene in mente anche in merito, come dire, a questo fatto di dormire a terra, che viene in qualche modo addirittura formalizzato, messo nero su bianco, ma viene in mente la CEDU in questo momento.
Sì, viene messo nero su bianco, perché è mettere nero su bianco un fallimento evidente di ma forse fallimento, poi lo diciamo noi, sicuramente è un fallimento di un sistema. La Corte Edo nel 2012, dovremmo dire nel lontano a questo punto 2012, contro la Russia, in una sentenza storica per chi si occupa di queste cose, dice una cosa molto semplice, cioè che gli stati del Consiglio d'Europa, e ripeto, si parlava di una sentenza contro la Russia, oggi la Russia è un altro mondo, oggi la Russia non fa parte più del Consiglio d'Europa, e in quel momento storico la Russia, la Polonia erano e poi abbiamo capito che invece l'Italia non era da meno, ma insomma erano le sorvegliate speciali, la Russia non garantiva una cosa che tutti, anche difendendosi lo Stato italiano, il governo italiano difendendosi poi nei successivi giudizi contro l'Italia, anche nella fase esecutiva delle sentenze della Corte, diceva: noi non siamo come la Russia, noi garantiamo un posto letto per ogni detenuto. Infatti in questa famosa sentenza Ananjev contro Russia, la Corte Edo diceva: ogni detenuto, ogni detenuta devono avere un letto singolo, un letto, quindi non un materasso, non un materasso per terra, un letto. Poi dice cose ovviamente che per noi sono ugualmente molto importanti, cioè dice: deve avere appunto lo spazio di calpestabile, cioè se tu metti un materasso in terra, primo non è un letto singolo, perché il materasso è quella roba che si mette e si toglie. Era proprio la sentenza, cioè le condizioni in cui stava la Russia in quegli anni, quelle carceri là che appunto erano sotto grande sorveglianza, dice bisogna calpestare, bisogna avere diciamo dei metri quadri, poi scopriremo che sono tre, ma insomma calpestabili. Calpestabili vuol dire che sono liberi da ingombri, e già ci sembra una roba incredibile, che 3 metri quadri, se ci pensate, sono pochissimo metri quadri di vita in cui persone rimangono 20 ore su 24 quando va bene. Quindi siamo, diciamo così, a quei livelli. Riflettiamoci quando appunto pensiamo alla dimensione storica e geopolitica della tutela dei diritti.
È chiaro, prima Eleuterio Greco ci raccontava del fatto che questi trasferimenti a seguito dei sequestri di alcune sezioni da parte della magistratura sono estremamente complicati, perché non c'è posto da altre parti in Toscana. Emilio Santoro, anche sul versante dei ricorsi, come possiamo aggiornare il nostro ragionamento?
Allora, partiamo un secondo dalle cose che stava ricordando Sofia sui limiti imposti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quella circolare che è in burocratese parla di applicativo N classificazione IN, trae spunto, fa riferimento ai limiti fissati proprio dalla sentenza che ci ha condannato, più famosa della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Torreggiani, quella in cui appunto vengono fissati 3 metri calpestabili come limite assoluto per il trattamento inumano e degradante. Quindi quando il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dice che si possono superare quei limiti, dice che in caso di necessità si può stare sotto i 3 metri quadrati. Questo di per sé diventa in automatico motivo di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Cioè, chiunque sta con un materasso messo per terra in una cella in cui ha 3 metri quadrati, non ha 3 metri quadrati calpestabili a disposizione, sta in una condizione che impone di fare ricorso e a fare un ricorso a tutela della sua detenzione dignitosa. La situazione è, non si parla di materassi per terra, però il limite dei 3 metri quadrati sta venendo superato in molte carceri toscane in cui i detenuti trasferiti da Sollicciano stanno arrivando. Lì ci abbiamo 2 criteri di ricorso che i detenuti stanno facendo. Noi li stiamo aiutando, diciamo, in quasi tutte le carceri toscane in cui fino ad oggi sono stati trasferiti, a fare questi reclami se li vogliano fare. Uno è appunto andare in una cella sovraffollata, cioè in una cella in cui non ci sono 3 metri quadrati calpestabili a disposizione del detenuto. L'altro, essere trasferiti in zone in cui non hanno nessuna relazione sociale, cioè un trasferimento che interrompe completamente la loro relazione col mondo esterno, cosa che è prevista dall'ordinamento penitenziario come obbligatoria, cioè il detenuto deve stare in un posto in cui vengono. Abbiamo un caso per esempio eclatante, c'erano padre e figlio detenuti a Sollicciano, uno è stato portato a Pisa e uno a Massa, tanto per intendere.
Parliamo anche di quanto detto qualche giorno fa con parole veramente molto pesanti, una vera e propria mattanza indegna di un paese civile, l'ha detto il garante regionale Giuseppe Fanfani, che è collegato con noi telefonicamente. Buongiorno a lei e grazie per essere
buongiorno,
con noi.
Buongiorno a tutti e a tutti quanti, noi, a Emilio, alla Sofia e agli altri.
Fatichiamo davvero ad aggiornare le notizie, perché ogni giorno se ne susseguono di peggiori, non c'è fondo a questa storia. Ma come se ne esce? Possiamo stare solo a guardare, Fanfani?
Purtroppo c'è una scusa, ma stamani sono...
Prego.
Scusi, no? C'è una situazione drammatica nella quale noi non riusciamo ad avere pochissime notizie. Si figuri che soltanto ieri siamo riusciti ad avere il testo integrale del decreto di sequestro, eccetera, e il sistema carcerario è veramente in una situazione di assoluta impermeabilità, per cui è difficile vedere, è difficile capire. Però questa circolare ultima interna chiarisce veramente la mentalità con la quale ci dobbiamo confrontare, perché legittima quello che già si sapeva, c'è una situazione di assoluta illegalità, come ha detto il professor Santoro, ma soprattutto una situazione in cui l'umanità è lontanissima da quei principi minimali che dovrebbe caratterizzare un popolo civile. Io non ho mai sentito dire sbatteteli per terra, insomma. C'erano nelle regole francescane originarie il dovere di dormire per terra, ma era San Francesco, capisci? Era lontano secoli da noi. Oggi le società civili non possono imporre situazioni di questo tipo. Anche i 3 metri ai quali faceva riferimento prima Sofia, citando la Corte Europea dei diritti dell'uomo, sono di per sé stessi incivili. Immaginate in una cella di 15 metri quadri, che è una cameretta da bambini, in cui ci devono stare 5 persone, 2 in un letto a castello da una parte, dall'altra 1,5, dove tra l'altro si mangia, perché noi non abbiamo neanche le mense, con un cesso che definir tale è già un privilegio linguistico. E la situazione è di per se stessa indegna in un paese civile, e se poi la gente si ammazza o muore, questo è un atto, non dico previsto, ma insomma al limite del dolo eventuale. Guardi, direi così, da penalista mi viene detto così.
Sembra l'unica forma di liberazione la morte, questa è la cosa sconvolgente.
Ecco, così ho scritto.
Senta,
così
l'ut-
ho scritto e
prego.
Fermo.
Eleuterio Greco, c'è una grandissima frustrazione, la domanda che rivolgo un po' ai nostri ospiti questa mattina, alle nostre ospiti, c'è una grande frustrazione, ma possiamo solo stare a guardare, cioè è possibile che questa sia una situazione ineluttabile in qualche modo? Anche voi che ci lavorate in queste circostanze, nulla può cambiare, dobbiamo stare a guardare.
No, non è proprio nell'indole almeno del noi del sindacato della UIL, e chi ci conosce in ambito della Toscana siamo molto attivi sulla questione. Noi non ci arrenderemo mai a questa, la ripeto perché per noi è una barbaria l'espiazione di questa pena. Però vi porto anche a riflettere leggendo questa provvedoriale, in un certo punto parla degli arrestati e fermati, il dottor Fanfani, che lo saluto, sa bene cosa significa. Se vi ricordate, la Severino nel 2011 fece la cosiddetta, il decreto porti girevoli, no? Perché chi veniva arrestato non doveva entrare in carcere, perché era il luogo dove poi precipuamente le persone attendevano la propria vita, e infatti i casi poi di suicidio nei primi giorni di arresto erano alti. Ecco, loro vanno anche lì a E vorrei capire perché ancora oggi invito il garante a verificare queste stanze di sicurezza presso i comandi di polizia, perché si continuano a dichiarare inagibili e portare le persone arrestate in carcere che poi il giorno dopo di fatto escono fuori. Cioè, una norma c'è e come tutte le norme vengono aggirate, perché questa circolare parla, questa proprietaria parla anche di questo, cioè delle persone arrestate e fermate che vengono portate in carcere, se è il caso le mettiamo a terra. Questo noi non ci arrenderemo mai, perché veramente siamo al limite del disumano. E poi per il personale di polizia penitenziaria è una grossa responsabilità, è una non gestione, perché noi ci immaginiamo quando arriva una persona che non sappiamo neanche se verrà convalidata l'arresto, non sappiamo, perché ancora ci sono tutte le fasi, dobbiamo dirgli devi dormire a terra. Io non lo so, e il personale attraverso noi sta reagendo, come dire, molto duramente su questa situazione, ma reagisce anche sul fatto che non è più sostenibile un carico di lavoro eccessivo in tutti gli istituti penitenziari. L'altro giorno sentivo la questione di Porta Azzurro, una casa di reclusione, diciamo, prettamente proiettata nell'espiazione delle lunghe pene, la stanno riempendo di detenuti di qualsiasi circuito penitenziario, perché anche nella Toscana più delle volte abbiamo chiesto di ridisegnare i circuiti penitenziari, al che i detenuti fossero collegati in un giusto modo, ma anche qui sembra combattere con un muro di gomma. Ma combattiamo con un muro di gomma da anni, perché lo sappiamo. Noi abbiamo scritto al ministro Nordi, abbiamo scritto al capo dipartimento 15 giorni fa dopo la notizia di Sollicciano, e siamo a 15-20 giorni, nessuno ancora ci ha comunicato che ci incontrerà e capire, anche come dire, aprire una discussione, un tavolo di confronto, iniziare a mettere le responsabilità di questo Sollicciano sul tavolo, chi che cosa deve fare e chi ne deve rispondere alla fine dei lavori, se si faranno, quando si faranno e con quali tempi si faranno. E anche se la situazione continuerà in questo modo, io credo che non sarà né un'estate, come dire, tranquilla, no. Ma penso che a livello nazionale il sistema imploderà, inevitabilmente imploderà.
Anche perché, Sofia Ciuffoletti, vi chiedo veramente un minuto a testa per chiudere. Veramente, da quello che vediamo, capiamo che poi saltano anche, come dire, tra virgolette, le identità delle varie strutture, dove ci sono persone che sono lì definitive, dall'altra parte ci sono altre situazioni. Cioè, qui è un rimescolone dove tutti vanno da tutte le parti cercando di sistemare questi oggetti morti lì dove si possono sistemare alla fine.
Eh sì, è una pena che tocca i corpi ormai unicamente, cioè non ha nemmeno più la pretesa di colpire l'animo. È una pena corporale. Io credo però che fossero saltati sin dall'inizio, io non so, Emilio forse qui ha una memoria storica più precisa, ma sono saltate da tempo quelle categorie su cui, diciamo così, si poteva fondare, a partire insomma dal 75 in poi, l'idea della separazione, come tu dici. Tanto sono saltate che noi abbiamo potuto tranquillamente, poi addirittura insomma è stata sancita come cosa legittima, prendere delle persone che stavano scontando la pena, diciamo, comminata da minorenni, e infilarle in un carcere per adulti come la Dozza. Vi ricordate il caso, so se Raffaele ne avevamo parlato anche con te, insomma il caso dell'IPM di Bologna, Istituto Penale, cioè, Minorile. No? Quindi voglio dire, le categorie dentro un contenitore, se si devono contenere i corpi, e questo è, come appunto Pelican Bay negli anni Ottanta, se devono contenere i corpi, le categorie non hanno più alcun senso, ma non lo hanno veramente, devo dire, in Italia mai avuto, perché noi avremmo l'obbligo di mantenere separate le, appunto, esecuzione della pena, no? Quindi circondariali, da invece dalle case di reclusione, dalle circondariali, cioè da chi invece è in misura custodiale, cautelare custodiale, quindi in custodia cautelare in carcere. Sono due cose molto diverse, una è pena e una è attesa di una decisione che può essere anche, come sappiamo bene, di assoluzione, quindi non è pena, non è esecuzione della pena. Ma questo in Italia non c'è veramente mai stato e sicuramente non c'è nel carcere moderno.
È chiaro.
Quindi insomma, ecco.
Emilio Santoro, prego, un minuto anche per lei a chiudere.
No, allora, rispetto a quello che diceva l'avvocato Pampani, che saluto, noi ci dobbiamo ricordare che la violazione dell'articolo 3, cioè del trattamento inumano e degradante, per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma per la stessa convenzione che gli Stati firmarono nel 1950, è qualcosa che non si può fare mai, nemmeno quando è a rischio la sopravvivenza dello Stato. Quindi è veramente, non c'è estrema ratio che giustifichi la sua violazione. È proprio, come dire, il livello della civiltà europea, il livello, se salta quello, salta la civiltà europea. Questo è la cosa che hanno convenuto i 47 stati firmatari della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e questo da oltre mezzo secolo. Ecco, rimettere in discussione questo, ci dobbiamo rendere conto di che cosa stiamo facendo. Due, quel provvedimento sembra fatto apposta per dire alla Corte Costituzionale, che a settembre è chiamata a pronunciarsi sul fatto che uno debba sospendere la pena delle persone quando non può essere svolta in maniera dignitosa, di dire: accogli il reclamo che la sorveglianza di Firenze, il suo presidente Marcello Bortolato, ha fatto per l'eccezione di incostituzionalità. Cioè sembra proprio, come dire, aprire la strada a voler dire: vogliamo che la Corte Costituzionale faccia questo. E questo forse pone un problema, perché pone un problema di rapporto tra chi deve gestire le persone arrestate, detenute, e chi decide con continui pacchetti sicurezza che le persone debbano essere arrestate e detenute. Perché la cosa che ricordava il sindacalista della UIL è sicuramente da controllare se ci sono persone che sono lì solo in fermo di polizia. Però il mio sospetto è che invece, dato l'aumento di reati e di reati che prevedono l'arresto in flagranza obbligatorio che abbiamo avuto in questi anni, ci sono molte persone in cui il fermo è stato convalidato, è stata disposta la custodia cautelare, e questo sarà un problema permanente per Sollicciano ridimezzato, perché queste persone, quei meccanismi dell'arresto in flagranza obbligatorio porteranno un numero altissimo di persone che entrano in carcere.
È chiaro, la fermo, perché siamo,
non possono essere allontanati loro, perché devono avere i processi.
Abbiamo veramente il giornale Radio alle porte. Giuseppe Fanfani, 30 secondi per lei, una riflessione a chiudere.
Sono molto deluso, amico mio, amareggiato e sfiduciato. Il provveditorato queste cose non le ha mica scritte da solo, eh. Il provveditorato si sarà sicuramente consultato con il DAP. E questa è la mentalità che ci governa in questo momento. E il dramma è tutto qui. E da questo possiamo aspettarci di tutto. Beh.
Possiamo aspettarci di tutto. Ci aspetta un'estate caldissima. Eleuterio Greco, grazie. Giuseppe Fanfani, grazie. Sofia Ciuffoletti, Emilio Santoro, grazie anche a voi per averci seguito. Sono le 9.30. Arriva il giornale radio di Popolare Network con le ultime notizie nazionali e internazionali. Restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.